Partiamo dalla prima parola che inizia, la prima parola in ebraico, che ci offre la possibilità di riprendere il discorso e soprattutto iniziare bene la lettura. Intanto che ci sistemiamo, mi fa molto piacere il fatto che durante la pausa ci siano tante domande, tante riflessioni, tanti dubbi. Meno male, mi metterei paura se tutto quello che vi dico venisse preso come oro colato. Questo va da nessuno, No, però mettersi appunto delle domande e dire sì, va bene, però io ho altro. Ecco, io non so se riesco, anzi, forse riesco a rispondere a poche delle vostre domande, perché sono molto più profonde di quanto io riesca a capire o ad entrare nel testo. Però ci sono alcune cose, che alcune domande che ci dobbiamo portare dentro, proprio perché, come dice il vescovo, è più importante abitare la domanda che travestirsi di risposte. È molto più importante avere domande e cercare con la vita risposta a queste domande che mascherarsi di risposte, tanto per metterci l'anima in pace. Quindi grazie, perché mi porto a casa le domande fatte e a cui non so dare risposta. Iniziamo appunto, come vi dicevo, dalla prima parola della Bibbia. Questa parola ha fatto scrivere soprattutto i rabbini fiumi di inchiostro. Per esempio, una delle cose che i rabbini si chiedono è come mai la prima parola della Bibbia inizia con la B e non con l'Alef. Perché? Cioè, non con la A, ma con la B. Perché con la seconda parola? Queste sono tipicamente cose rabbiniche. E alcuni rabbini hanno risposto: perché la B si fa in questo modo? La B si fa come una C rovesciata e si scrive da destra a sinistra. Perciò dicono, la B serve per delimitare ciò che non è scritto da ciò che è scritto, perché la parte aperta è verso questa parte. Pensate le cose tipicamente rabbiniche. Sì, sì. Ma noi adesso non ci soffermiamo su B, ma ci soffermiamo sul significato di questa parola. Vi ricordo, gli ebrei non chiamano il primo libro della Bibbia Genesi, ma lo chiamano Bereshit, cioè con la prima parola del libro stesso. Tutto il Pentateuco ha questa forma. Allora, Bereshit, che cosa significa? Noi nelle nostre Bibbie, soprattutto a causa della traduzione della Bibbia greca dei 70, abbiamo tradotto in principio, cioè all'inizio, mettendo o supponendo che questo Bereshit, B è una preposizione, significa in, e Reshit deriva da Rosh, cioè testa, quindi in testa a tutto, come si dice in sardo, a caudu de otu, all'inizio di tutto. Ecco, all'inizio di tutto Dio creò il cielo e la terra. Quindi questa sarebbe appunto una proposizione prolettica, perché non temporale, cioè prolettica cosa significa? Che dice prima quello che avviene dopo. Infatti ancora Dio non ha creato niente. All'inizio Dio creò il cielo e la terra, poi pian piano però crea tutto. Sarebbe una sorta di frase iniziale che spiega tutto ciò che viene fatto dopo, ok? Quindi in principio Dio creò il cielo e la terra. Una seconda spiegazione che è stata data di questo Bereshit e di tutta la prima riga, quindi in principio Dio creò il cielo e la terra, è una sorta di titolo. Non esistevano i titoli, non si poteva aggiungere un titolo per spiegare, cioè creazione. Noi nella nostra Bibbia del 2008 abbiamo come titolo l'opera dei sei giorni, creazione del mondo, l'opera dei sei giorni. Ecco, siccome non era possibile, secondo la tradizione, secondo alcune tradizioni, questo sarebbe il titolo. Oggigiorno l'esegesi più grammaticale, non fa caldo, Allora, l'esegesi grammaticale l'esegesi grammaticale dice che questo Bereshit è una proposizione temporale, cioè quando all'inizio Dio creò il cielo e la terra, eccetera eccetera. Quando Elohim iniziò a creare i cieli e la terra, ora la terra era tohu e bohu e tenebra sulla faccia di un abisso, e Ruach di Elohim si muoveva sulla faccia della terra, dopo c'è Dio disse. La prima frase principale, ricordatevi l'analisi logica, la frase principale è e Dio disse. La subordinata è tutto ciò che c'è prima, che vuole segnare il tempo. Quando Dio iniziò a creare, disse. Ecco perché una delle cose, in grammatica, grammaticalmente l'ebraico funziona benissimo così, funziona meglio che giudicarlo in principio Dio creò. Mi sono spiegato?
Prima ha fatto, poi ha parlato.
No, non prima ha fatto. Quando stava iniziando a creare, quindi quando si stava preparando, e ci spiega qual era la situazione iniziale, Dio disse. La frase principale è la parola di Dio. Dio disse. Quando disse? Quando iniziò a creare, quando si stava approssimando, si stava prestando a creare. La frase principale è Dio disse. Entriamo in questo. Allora, dura poco ancora questa sceneggiata del calo, perché sto morendo. Allora, quando Elohim iniziò a creare i cieli e la terra, ora la terra era tohu abohu. La terra era tohu abohu.
Era deserta.
Traducono deserta in forme. Ma è l'unica volta nella Bibbia ebraica dove questi due termini sono insieme, cioè sono collegati l'uno all'altro. Esistono altre volte nella Bibbia, per esempio Geremia, dove c'è il tohu e significa deserto, cioè un luogo arido, ma mai insieme. Padre Shekel, che ormai è morto ma famosissimo, gesuita, era un bravo linguista e aveva detto che sono l'onomatopea, quindi il suono riprodotto del bambino che non sa ancora parlare. È la mamma che aspetta che il bambino dica mamma, tutti attenti, chissà se lo dice adesso. Questa suggestione è interessante, perché questa voce non articolata, non ordinata, che è la terra in questo momento, che è questa immagine, c'è una voce non articolata, sarà totalmente spezzata da quelle 10 parole di Dio che saranno ferme, precise. Immediatamente Dio parla ed ecco che iniziamo a entrare, e così avvenne.
Quindi scusami, che di per sé quindi non sono traducibili, sono intraducibili?
Sì. Insieme sono intraducibili.
Se ci vai a diventare un bambino, non me ne traduci?
Non sono.
Insieme sono intraducibili, ma separate si trovano nella Bibbia e indicano qualcosa di deserto, inospitale, una terra dove non c'è niente. È tenebra sulla faccia di un abisso. Direi un po' oia mugnata roli. È tenebra, cioè peggio di così non c'è nient'altro. È tenebra sulla faccia dell'abisso. Sulla faccia è la modalità ebraica normale per dire di fronte a. Abbiamo le tenebre di fronte all'abisso.
Ma l'abisso non c'è niente, vuoto.
Appunto, abbiamo queste tenebre, vedete che non ce lo possiamo spiegare materialmente tutto questo. Come facciamo a spiegarci materialmente una terra così inospitale, un abisso profondo e tenebre sopra?
Il buco nero.
Che è il buco nero? Qualcosa. Vedete che non è una descrizione da cronaca, ci sta mettendo davanti un qualcosa che è un po' inspiegabile, ma qualcosa che è proprio contrario all'ordine che poi vedremo, dove tutto viene separato, cioè parola inarticolata, tenebre e abisso, ma con un personaggio. Ecco perché mi sono messo così. c'è questa Ruach Bentu, è un vento maestrale forte, questo era o tramontana forse, freddo, questo Ruach di Elohim che si muoveva sulla faccia della terra, sulla faccia della terra. Ruach in ebraico è il vento normale, è il soffio, l'alito, cioè ciò che viene detto, anche Nefesh si chiama. Ma questa, noi stiamo parlando a livello letterario, quando si mette un sostantivo e poi il nome di Elohim dopo, in ebraico equivale al superlativo, sempre. Lo dico in altri termini, lo diciamo anche in italiano, non è molto carino, però quando voi tornate a casa siete tutti scompigliati, siete tutti scompigliati, dite, come mai sei così scompigliato? Oh, c'era un vento della Madonna in quello. Si usa come non è caninissimo, però per dire c'era un vento esagerato, cioè un vento impetuoso che non si riesce a trattenere, è una modalità, non è carino, lo so, ma in ebraico questo si usa tanto. Quando c'è un termine e si aggiunge di Elohim, serve per dire il superlativo, cioè c'era un vento fortissimo. Le interpretazioni teologiche hanno ricondotto che questo Ruach di Elohim sia lo Spirito Santo, eccetera eccetera. Il testo a livello letterario parla di un vento enorme. Attenzione, questo è un vento che non si riesce a trattenere. Pensate qual è il quadretto: una terra deserta in forme, ma la chiamiamo una terra dove non c'è lingua, non c'è nessuno che riesca, non c'è niente, c'è tutto, c'è la tenebra. Adesso me lo posso togliere, l'avevo messo per il vento fortissimo questo. Allora, vabbè, però altrimenti voi dite Michele è diventato troppo serio, ogni tanto una stupidata bisogna anche farla. Allora, c'è la tenebra, l'abisso, è questo Ruach di Elohim che si muove sulla terra, si muove prepotentemente sulla terra, è fortissimo questo vento. Introduzione, giorno 1. Ed Elohim disse: sia la luce, e fu la luce. No, troppo facile. Cioè neanche Lenin riesce a fare una cosa del genere. Io adesso logicamente esagero perché abbiamo un testo letterario e dal testo letterario lo trattiamo, ma voglio che ascoltiamo quali sono le esagerazioni se lo prendiamo da cronaca. Elohim disse: sia la luce, e fu la luce. E immediatamente, così andiamo con la sorella che diceva, e Dio vide che la luce è bene. Immediatamente, quando fa qualcosa, vedremo, è un Dio che dà un giudizio alle cose che fa. Può darlo solo lui, non c'è ancora nessuno. Quando arriverà l'uomo, fa il giudizio sull'uomo, ma non si permetterà più di dire come vanno le cose. Vide che è bene, ed Elohim separò la luce e le tenebre. Questo è interessante, inizia un Dio separatore, pensate bene a questo, un Dio che divide le cose, che le distingue, le differenzia. Chiamò luce giorno e le tenebre chiamò notte. Dà un nome alle cose. In Genesi 2 chi darà il nome agli animali? L'uomo. Ora c'è lui e lui dà il nome alle cose. La luce è giorno e le tenebre sono notte.
E fu sera.
E fu mattina. Ho tradotto con André Venin giorno 1, non giorno primo. Infatti si dice Echad, cioè 1, non primo. Ancora la Bibbia ha tenuto anche la nuova edizione, ma so perché il professore che ha tradotto, cioè che ha fatto le proposte, non gli è stata accettata di trasformare questo, cioè uno. Perché il primo richiede che ci sia il secondo, c'è un ordine. Il giorno uno invece, quando tu dici un giorno, questo è fissato. Il primo giorno, che noi diremo primo giorno, è il giorno 1, il giorno fondamentale, dove Dio interviene per la prima volta con la parola e separa luce e tenebre. Questo è il giorno 1. Pensate come si dice, alle sottigliezze del testo, eh? Il giorno 1. Andiamo avanti. Andiamo avanti, ma su questa continuiamo questo giochetto dei numeri un attimo solo. La prima parola che Dio dice è sia la luce. In ebraico è questo iktol del verbo aya, che significa essere, vivere, cioè yei, che viene ripetuto in tutto il testo 26 volte. 26 volte Dio dice yei, yei, yei. Ricordate questo? Yahweh, il nome di Dio. E sappiamo che ogni lettera in ebraico ha un corrispettivo numerico. Per numerare si usano le lettere. La cifra del nome Yahweh, Yod 10, è 5, Vav 6, è ripetuto due volte, fa 26. Non è un caso, eh? Il nome Yahweh deriva dalla radice Aya. Dio ha il nome del vivente e da vivente da chiama alla vita. Pensate la corrispondenza, eh? Ogni parola di Dio, leggo questo scritto da Venen, la parola creatrice sgorga dallo stesso nome di Dio, costituisce la messa in atto da parte di Dio del proprio nome, cioè della propria essenza divina. La creazione non è nient'altro che la chiamata alla vita che Dio stesso fa col suo nome. È il suo nome a richiamare alla vita. Pensate questo panorama di questo Dio che è quasi per forza deve partorire la creazione, perché è il modo del suo nome, è il suo nome che partorisce la vita, perché il suo nome stesso è il vivente. Questo è un altro giochetto che volevo dirvi. Sono luce, si dice or, mentre tenebre si dice koshek. Parla shek di prima, quello di tobol. Pensate, ditemi qual è tra le due la parola che vi piace di più e quella di meno. Or Khoshek. Vi piace Khoshek? È simpatica, vero? Provate ad accostarvi a un bambino, questo dice a Padre Shek, accostarvi a un bambino e all'orecchio gli dite Or. Che faccia fa il bambino? Tranquillo. Avvicinatevi al bambino e all'orecchio gli fate Khoshek. Come dire, non è proprio nell'onomatopea delle parole, non è proprio la cosa migliore. Abbiamo l'armonica, abbiamo un suono armonico che è positivo di per sé, or, non è scritto con due lettere ma con tre, questa apostrofo è un aleph, quindi or e khoshek. Le prime due realtà sono anche a livello di ascolto ben strutturate, ben definite anche a livello di suono. Inizio con una cosa. Questo inno al Dio creatore, scopriremo che ha anche un altro titolo, era un inno cantato al Tempio. Il giorno dell'anno nuovo, il giorno in cui iniziava l'anno, probabilmente i sacerdoti cantavano questo inno. Pensate quanto è importante in un canto, e lo diciamo alla presenza di un musicista come il Monsignor Giglio, in un canto la simmetria tra parole, musica, testo, sonorità, ritmo. Un inno, anche quello dei Vespri, delle Lodi, qualsiasi inno, è ben studiato con la metrica, e ogni parola, le consonanti sono studiate. Non ci devono essere, per esempio, troppe dentali, pensate. Non ci possono essere molte labiali, pensate voi, un inno che si chiama, deve essere ben studiato. Ecco perché mi sto soffermando molto su questo inno. È un inno cantato al Tempio. Giorno secondo. Ed Elohim disse: ci sia una volta, un soffitto, un tetto, in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Ma dove sono le acque? Pensavano che ci fossero le acque di sopra e le acque di sotto. Come fa a piovere? Ai bambini si dice che fanno la pipì gli angeli, ma lo si dice ai bambini. L'antico pensava: c'è sopra una cisterna d'acqua che ogni tanto qualcuno apre. Il diluvio, se voi ci pensate, ci arriveremo, non è altro che l'apertura delle cataratte del cielo che inondano, si rimischiano. Ricordate prima Turner, quella immagine dove niente va definito? Ecco, le cataratte si aprono, le acque di sopra si uniscono a quelle di sotto, perché non c'è più questo firmamento. Bravo. Perché firmamento? Firmamento deriva dal latino firmamentum, il quale deriva a sua volta da un aggettivo latino, cioè firmus. Vuol dire che è bloccato, e serve appunto a bloccare. Dio, la prima cosa che fa dopo aver preparato luce e tempo, pensate quanta c'è di mentalità antica. Non è un testo innocente, non è un testo scritto da un poeta che non aveva capito niente in mezzo a un'estasi dopo essersi fumato, non so, due sigarette di marijuana. Aveva dietro tutta la conoscenza, per noi ormai fallibile, deficiente, povera, ma della sapienza del suo tempo. È necessario dividere le acque di sopra dalle acque di sotto, e Dio, come prima cosa, dopo aver separato luce e tenebre, fa questo: divide le acque che sono sopra da quelle di sotto, perché non avvenga mai, perché non avvenga il diluvio. Invece arriverà il diluvio. I primi 11 capitoli sono via via, e poi tutta la Bibbia sono via via l'intaccamento a questo ordine di Genesi 1. L'idea del deposito. Gli antichi pensavano che ci fosse un deposito sopra, che era appunto il deposito di come scendeva la pioggia, le nuvole, diciamo. Ma c'è l'acqua, le acque che stanno sopra e le acque che stanno sotto. Esatto. Il firmamento serve a separare la forza delle acque di sopra dalla forza delle acque di sotto. Lo capiamo così, guardi, eccolo qua. Guardate, questa è un'immagine antica, astronomica, credo del Medioevo, ma questo non ve lo so dire, è una stupidata. Guardate, il creato, il sole e la luna stanno sotto il firmamento, perché devono ruotare, le stelle, ci sono le acque che stanno sotto, l'erba, eccetera, eccetera, poi non siamo ancora arrivati, ma questa è l'immagine complessiva. Sopra, eccole qua, acque che stanno sopra. Oltretutto, qualcuno ha notato ieri, forse qua è un po' lontano, notate che ci sono due ruote di carro. Non so se da qui si usa a dire in sardo, quando ci sono i tuoni, su garre nannai. Si usa a dire, lo dicevate. Cioè, il carro di nonno che sta tuonando nel cielo, i tuoni sono il carro di nonno. Anche qua abbiamo un po' questa immagine. Questa, appunto... questa è una delle immagini che lega le scienze del tempo con alcune immagini mitiche, cioè per esempio questa evidente, questa separazione, e questo personaggio che cerca di andare dall'altra parte. cerca di andare a controllare dall'altra parte che cosa c'è. Bene, terzo giorno, state notando che il testo sta aumentando. Primo giorno Dio ha separato luce e tenebre. Tranquillo, forse era un po' impegnativo. Come? Quello era faticoso. Secondo giorno, firmamento. Terzo giorno, guardiamo, ve lo dico perché questo è logico, che ci saranno alcuni, ci sarà soprattutto un giorno in cui fa troppo. Forse, però un Dio deve essere previdente, deve sapere prima quello che vuole fare. Non è uno che si sveglia così e dice vabbè, oggi ho fatto un po', lo lascio domani, ma dopodomani, dopodomani, l'ultimo giorno ha l'acqua alla gola, dice oggi mi tocca fare tutto. Adesso con la fretta magari non mi riesce neanche bene. Lo continuo a dire per evitare di pensare a questo testo come una cronaca di giorni. Questo credo che sia la cosa che vorrei che entrasse in tutti. Un inno non è mai una cronaca. Lo dico con un altro esempio. Una cosa è quando andiamo dai carabinieri e ci chiedono l'identikit della persona che abbiamo visto. Diciamo, aveva due occhi celesti, un po' vicini, forse un po' strabico, aveva i capelli in questo modo, eccetera, eccetera. Altra cosa è se qualcuno ci dice fai un quadro della tua amata. E già la farei molto bella, più bella di quella che è. E perché la devo presentare? Non è più un identikit, perché sono due cose differenti. Anche questo non è un identikit del giorno, dei giorni della creazione, ma sta cercando di entrare. Ma in tutto quello che stiamo dicendo, stiamo dicendo che tutto questo è falso, stiamo dicendo che dobbiamo andare a guardare qual è l'idea di questo Dio che crea, questo Dio che fa tutto, questo Dio che prepara, come un artigiano prepara le cose perché tutto funzioni bene. Sta offrendo un creato, un mondo che sia ordinato, utile all'uomo, dove non ci sia confusione. Altra suggestione. Vi ho detto che questo è un testo sacerdotale. I sacerdoti dell'Antico Testamento, ricordate che sono separati dagli altri? Parto da un'altra cosa. Israele è separato dagli altri popoli. All'interno di Israele c'è una tribù che è separata dalle altre, Levi. All'interno di questa tribù c'è una famiglia che è separata, guardate quante volte sto ripetendo separata, separata dalle altre, la famiglia di Aronne, i sacerdoti. E tra questi sacerdoti, non plus ultra, è separato uno, il sommo sacerdote. Lui con i sacerdoti a che cosa servono in Israele? A dichiarare che cosa è santo. Cioè che cosa è santo significa letteralmente separato. A separare il puro dall'impuro, a separare ciò che è bene e ciò che è male, a determinare chi è lebroso e quindi viene separato dalla comunità, da chi non è lebroso, che rimane, guardate, siamo in una ottica di separazione tra il santo e il non santo. E Dio è il primo che ha iniziato a separare le cose. Siamo in un'ottica pienamente sacerdotale, in un'ottica di santità, tenendo questa santità come separazione. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgono, separato sopra e sotto, adesso pensa sotto. Le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Su questo, vi devo dire un'altra cosa. Vi ricorda qualcosa la separazione tra asciutto e acqua? Mar Rosso, grazie Giovanni. Che cos'è il Mar Rosso? È il miracolo, come è narrato, poi arriveremo anche lì a leggere bene quel testo, Ma cos'è il miracolo del Mar Rosso? è far passare Israele nell'asciutto dove c'era il mare. Dio ha separato le acque, i mari, dall'asciutto. È ancora capace nell'Esodo di fare questo, anzi, è capace nell'Esodo perché l'aveva già fatto all'inizio. Le ricordo, Dio per Israele è prima liberatore dall'Esodo e poi creatore. Siccome è riuscito adesso nel passaggio del Mar Rosso, tanto più, è perché lo ha fatto all'inizio. Perché all'inizio ha avuto questa forza di separare. Ricordate che anche in Giona l'anno scorso abbiamo trovato questi due termini? Viene vomitato nell'asciutto. Ricordate, l'avevo detto la scorsa volta, nell'asciutto. Dio disse, adesso questa è una chicca della scienza del tempo, se qualcuno ha studiato botanica, e credo che ci sia qualcuno, ecco, questa è la botanica del tempo. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme secondo la propria specie. Qual era l'idea di allora? Esistono tre tipi di vegetali. Primo tipo di vegetale è l'erba, che nasce senza bisogno di seminarla. Si pensava addirittura che non fosse seminata, nascesse spontanea dalla terra. I germogli, mi sto soffermando perché ci servirà, perché questa è la dieta, la dieta della prima gente, i germogli che nascono senza seme, poi le erbe che producono seme, ciò che dà seme, per esempio il grano, eccetera eccetera, e poi gli alberi da frutto. Questi nascono dal seme, crescono, fanno i frutti e producono altro seme. Sono la terza razza più evoluta. Evoluta non posso dire. La terza razza. Siamo in una mentalità di scienze botaniche del tempo, Alberi da frutto. E la terra, guardate come è sempre tutto preciso, non si sgarra di una virgola. La terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Guardate qual è la precisione. E Dio vide che era cosa buona, fu sera e fu mattina, terzo giorno. Se poi non rispondo a qualche domanda che è stata detta, ricordate, non prego.
Qua chiama sera e mattina.
No? Sì. Ah, ecco, bravo. Questo è interessante. Chiama sera e mattina è un altro dettaglio sacerdotale.